sia io che Giovanni abbiamo studiato storia del cristianesimo, Don Giovanni ha chiesto se potevamo dire qualcosa sui rapporti tra cristianesimo e Islam nel corso della storia. Noi non siamo esperti di questo argomento, però ci siamo messi volentieri a studiarlo, anche perché era una nostra esigenza. Ci siamo anche parecchio appassionati, diciamo. Abbiamo pensato di strutturare il discorso in due parti, i rapporti tra cristianesimo e Islam, però parliamo solo di cristianesimo e Islam, non anche di Islam e cristianesimo, perché non abbiamo le competenze. Dalle origini, diciamo, quindi dal VII secolo fino alla vigilia del Vaticano II, su questo vi dirò qualcosa io, chiaramente in modo molto sintetico, schematico, sono tanti secoli, e poi Giovanni invece vi parlerà del concilio e di quello che è successo dal concilio fino ad oggi. Abbiamo pensato di preparare un dossier di documenti perché ci è sembrato che avere davanti dei testi scritti che testimoniano, documentano quelle che sono state le articolazioni delle posizioni dei cristiani nei confronti dell'Islam, articolazioni di posizioni molto diverse, ma che almeno fino al Vaticano II in larga parte in realtà hanno creato le condizioni, non tutte, ci sono state poi delle minoranze che hanno espresso, diciamo così, posizioni di apertura, di disponibilità nei confronti dell'Islam, però in larga parte hanno concorso oggettivamente a creare un'inimicizia. Però appunto, come anche diceva Don Giovanni ieri sera, non bisogna porci un atteggiamento di tipo giuridico, cioè di una condanna morale, cioè dobbiamo soltanto cercare di capire da che storia veniamo e scandalizzarci un po' meno di quello delle violenze di cui siamo informati tutti i giorni, su quello che sta succedendo in Medio Oriente, nella misura in cui alcuni atteggiamenti li abbiamo avuti anche noi. Siamo dentro una storia, quindi cerchiamo di capire qual è stata la nostra storia e quindi a partire da questa consapevolezza cerchiamo di capire che cosa, in quale direzione sia meglio andare per cercare di appunto uscire da situazioni critiche come quelle che stiamo vivendo oggi. Quindi io non so se come presentazione basta, Francesco, e io comincerei dunque a parlare di questo, cioè come nasce, come si configurano i rapporti tra cristianesimo e Islam, sin dal nascere dell'Islam fino alla vigilia del Vaticano II. Io vi parlerò molto sinteticamente di alcuni modelli di rapporto e farò alcune semplificazioni attraverso i documenti. Allora, appunto, la prima cosa da dire, da ribadire, è che fino a tempi recenti la cifra di questo rapporto da parte cristiana è stata quella proprio della inimicizia. Il rapporto è stato conflittuale, ci sono stati momenti e luoghi di coabitazione pacifica, ma per lo più all'interno dei territori di dominio islamico, perché c'era una maggiore tolleranza da parte dell'Islam nei confronti di altre religioni. Perché? C'è sicuramente un fatto geopolitico originario, cioè quando apparire l'Islam nel VII secolo ha una rapidissima espansione e sottrae ai cristiani terre che loro occupavano, che ritenevano proprie, dall'India fino al Marocco, c'è una rapidissima espansione. Poi si arriva anche fino ad occupare anche metà della penisola iberica, quindi già nella metà del X secolo questo avviene e ai sovrani spagnoli resta poco nella parte settentrionale della Spagna, così comincia la riconquista che avrà termine nel 1492, ma poi a quel punto comincia una politica di conversioni forzate o di espulsione dei musulmani che erano rimasti sul territorio spagnolo. E poi però ci sono anche ragioni più profonde che ci siamo portati a lungo nei secoli. Categorie culturali estremamente che si sono strutturate nel corso del Medioevo e che noi ci siamo portati come la cultura cristiana ha assunto e mantenuto, alimentato, trasformandole almeno fino al Vaticano II. Di fatto, diciamo così, gli storici suddividono i 2000 anni di storia del cristianesimo in tre grandi fasi: i primi secoli cristiani, l'età costantiniana dal IV secolo al Vaticano, alla vigilia del Vaticano II, perché qui c'è una continuità di categorie culturali molto forte. E guardiamo quindi quali sono le categorie culturali che sono strutturate a partire dal IV secolo, che hanno disposto la cultura cristiana ad avere un atteggiamento più vicino nei confronti dell'Islam come generale dell'altro. Che cosa avviene? Questa è una cosa manuale dal IV secolo. Il cristianesimo passa dallo statuto di religione perseguitata a quello prima di religione lecita e poi di religione di Stato. Questo crea un rapporto simbiotico con il potere estremamente forte, un rapporto di appoggio reciproco. La difesa dell'impero diventa la difesa della fede e viceversa. Questo rapporto nasce e si consolida in un contesto particolare, che è quello delle invasioni barbariche, quindi anche c'è, inutile da giudizi morali, bisognava difendersi da queste invasioni, e però in questo contesto si struttura una dottrina che viene dalla dottrina della guerra, un modo di pensare alla guerra, una giustificazione della violenza bellica, che poi è stata definita la dottrina della guerra giusta, e che ci siamo portati però fino ad oggi, poi è stata un po' rivista, messa in discussione, però. Allora, nel contesto delle invasioni barbariche, in un rapporto simbiotico tra Chiesa e Impero, i cristiani supportano la guerra dell'imperatore, però chiaramente hanno un problema che già si era posto nei primi secoli. Nei primi secoli però per lo più c'era stato un rigetto della violenza in guerra da parte dei cristiani, non avevano neanche un gran bisogno di pensarci troppo, nella misura in cui in un primo momento erano esclusi dall'esercito romano. Il problema semmai si pone quando il cristianesimo comincia ad entrare nella fila dell'esercito romano. Non soffermiamoci sui primi secoli, altrimenti noi veniamo fuori. Però c'è un problema di giustificare la violenza bellica, non è che si fa, si bisogna anche pensare e dare una giustificazione alla luce dei principi cristiani. Allora, tra partire già da Ambrogio del IV secolo, vescovo di Milano, poi con Agostino, si definisce, si strutturano alcuni principi, individuano alcuni principi alla luce dei quali i cristiani possono legittimati ad usare la violenza bellica, non tutti, perché ne sono esentati per un certo periodo, almeno sul piano formale, teorico, i chierici. I principi sono questi: una guerra è giusta quando è bandita da un'autorità legittima, in quel caso dall'imperatore cristiano, legittima era anche perché era cristiano. Una seconda motivazione, un secondo principio è una giusta causa. Giusta causa è sempre la difesa, ma anche la riparazione di una ingiustizia, di un torto violato. Allora, evidentemente che cosa sia ingiusto è abbastanza discutibile, va bene? Certo è, l'altra cosa, la retta intenzione, cioè non bisogna uccidere il nemico in guerra con odio, bisogna evitare la violenza gratuita, più o meno sono questi. Poi in questo contesto c'è anche il problema che noi oggi definiremo quello dell'obiezione di coscienza. Se il principe sbaglia, che succede? Allora, il soldato che il soldato deve solo obbedire, andare a combattere. Se il principe sbaglia, responsabile di questi errori di fronte a Dio sarà solo il principe. Quindi, in questo modo viene cancellato, messo da parte ogni problema di coscienza per il semplice soldato che va a combattere. Allora, questa è una struttura profonda che ce la portiamo, cioè che è arrivata anche fino a dopo il Vaticano II, perché i dibattiti sull'obiezione di coscienza con Milani, Balducci, eccetera, c'era tutta un'area del cattolicesimo che difendeva questa impostazione. Per dire la continuità delle strutture profonde a quelle categorie culturali, il barbaro era l'altro, era un pagano, era un eretico ed era un nemico, un nemico metafisico, era il male. Questo schema nel corso dei secoli viene applicato, questo schema, anche questo modo di rappresentazione del nemico, a tutti gli altri con i quali man mano i cristiani si incontrano, quindi a un certo punto anche con l'Islam. Quindi anche l'Islam abbastanza presto, perché poi ha una religione molto forte, a differenza di quella pagana, verso la quale si poteva anche, come dire, sentirsi superiori, perché insomma aspetti di ingenuità, eccetera. Ma l'Islam ha una religione molto, è un'altra religione monoteistica, quindi questo fa una certa differenza. E anche verso l'Islam l'atteggiamento è un altro, diciamo così, che intanto gli ha tolto anche dei territori, quindi già questo basterebbe, come dire, la giusta difesa. Ma è il malvagio, tanto che poi quando comincia ad occupare i territori della Terra Santa, in particolare, diventa l'infedele. E ogni violenza è giustificata nei suoi confronti. Prima però di arrivare alle crociate, quindi siamo qui alla crociata, alla guerra santa, alla guerra, che questa è una guerra giusta, appunto perché è fatta in difesa dei territori cristiani. E, c'è da dire che un'altra forma di guerra giusta nel Medioevo, è bene dirlo perché si ripropone questa anche in età moderna e poi in età contemporanea, è la guerra tra virgolette missionaria, di fatto è la guerra di conquista, ad esempio quella di Carlo Magno, che i cristiani però leggono come uno strumento di apostolato, cioè una guerra che comunque, cioè conquista dei territori, poi però le popolazioni vengono costrette a convertirsi, è uno strumento di espansione del cristianesimo la guerra. E quindi è giusta anche così, cioè prima non è solo questa, non è la guerra di difesa, è una guerra giusta perché serve all'espansione del cristianesimo, quindi le conversioni forzate dei sassoni di Carlo Magno rientrano all'interno di questo schema. Ecco, andiamo alle crociate rapidamente, in relazione alle quali voglio leggervi alcuni testi del dossier, che ho scelto perché attestano quello, il livello di efferatezza, di violenza a cui ha portato la giustificazione della violenza bellica da parte dei cristiani nei confronti dell'Islam, e poi la posizione di Bernardo di Chiaravalle, che predica la seconda crociata, e anche lì definisce l'uccisione dell'infedele non un omicidio ma un malicidio, e che quindi è un qualcosa che viene fatto per amore e per carità, non si può fare diversamente. Forse gli islamici potremmo anche convertirli, ma adesso non si può, non possiamo che eliminarli fisicamente in sostanza. E poi la diversa posizione in quel contesto di Francesco di Assisi. Però leggiamo, andiamo quindi al dossier, sono dei testi brevi quelli che vi propongo, ma mi sembra anche a pagina 1. La presa di Gerusalemme, questo è un breve brano che ho tratto da una cronaca di un anonimo che è stato testimone oculare della prima crociata. Si parla di Tempio di Salomone, ma evidentemente non era il Tempio di Salomone, era forse un qualche edificio stato all'interno della zona del Tempio. Dunque, siamo nel giorno della presa di Gerusalemme, quando i crociati entrano appunto dopo averla assediata a Gerusalemme il 15 luglio. E lui gli scrive così: venerdì di gran mattino noi demmo l'assalto generale alla città senza poterle nuocere. Poi, all'avvicinarsi dell'ora alla quale nostro Signore Gesù Cristo consentì di soffrire per noi il supplizio della croce, i nostri cavalieri, posti sulla torre che si muoveva, si battevano con ardore. A quel momento uno dei nostri cavalieri, di nome Retoldo, scalò le mura della città. Ben presto, dopo che egli fu salito, tutti i difensori della città fuggirono dalle mura. E i nostri li seguivano e li cercavano, uccidendoli e colpendoli con la spada fino al Tempio di Salomone, dove ci fu una tale carneficina che i nostri marciavano nel sangue dei loro avversari fino alle caviglie. Entrati nella città, i nostri pellegrini li inseguirono e massacrarono i saraceni fino al Tempio di Salomone, in cui si erano riuniti e dove ingaggiarono con i nostri il più furioso combattimento di quella giornata, appunto che il tempio tutto intero rosseggiava del loro sangue. Infine, dopo aver messo in rotta i pagani, i nostri presero nel tempio un gran numero di uomini e di donne e li uccisero, oppure lasciarono vivo chi sembrava buono a loro. Al di sopra del tempio di Salomone si era rifugiato un gruppo numeroso di pagani dei due sessi, ai quali Tancredi e Gastone di Ber avevano dato come salvacondotto le loro insegne. I crociati corsero ben presto per tutta la città, rastrellando oro, argento, cavalli e saccheggiando case che sovrabbondavano di ricchezze. Poi, tutti felici e piangenti di gioia, I nostri andarono ad adorare il sepolcro del nostro Salvatore Gesù e a riempire il loro debito verso di lui. Il mattino seguente i nostri scalarono il tetto del tempio, attaccarono i saraceni, uomini e donne, e avendoli colpiti con la spada li decapitarono. A questa vista Tancredi fu riempito di indignazione. Quindi questa è in realtà sul ruolo di Tancredi rispetto a questa vicenda l'opinione degli storici è controversa. Comunque per noi basta la testimonianza di questo, che era probabilmente con i crociati, che poi ci sono anche, voglio dire, altre fonti che confermano la stessa vicenda, appunto il livello di violenza e di efferatezza dei crociati nel nome di Dio. A questo fare corrispondeva anche un dire ben esemplificato dal brano successivo di Bernardo di Chiaravalle, che appunto era un monaco, vi ho messo qualche informazione geografica, era un monaco cistercense e gli era stato chiesto di predicare, di formare spiritualmente i templari, era un ordine monastico militare che doveva occuparsi teoricamente di tutelare i pellegrini che si recavano in Terra Santa. E Bernardo di Chiaravalle scrive così, a pagina 2: i soldati di Cristo combattono in tutta sicurezza i combattimenti del loro Signore. Essi non hanno da temere né il peccato di omicidio verso i loro nemici, né pericolo alcuno se essi stessi soccombono. Poiché la morte data o ricevuta per Cristo non comporta niente di malvagio, ma anzi merita una grande gloria. Uccidere un nemico per Cristo è guadagnarlo a Cristo. Morire per il Cristo è guadagnare il Cristo per sé. Il Cristo, in effetti, riceve con bontà la morte del suo nemico come una riparazione. Si dona lui stesso al suo soldato con maggiore bontà ancora e in segno di consolazione. Il soldato di Cristo, io dico, uccide senza paura, muore con più sicurezza ancora. Se egli muore, il beneficio è per lui. Se egli uccide, è per il Cristo. Poiché non è per niente che gli porta la spada, egli ha gli ordini del Signore per punire i malvagi e rendere onore ai buoni. Quando egli uccide un malfattore non è un omicida, ma io oso dire un malicida. Si deve guardarlo esattamente come difensore dei cristiani e vendicatore delegato da Cristo presso coloro che agiscono male. Quando è lui per contro che è ucciso, non diciamo che egli è perito, ma che egli ha raggiunto il suo fine. La morte che egli dà è il guadagno di Cristo, la morte che egli riceve è il suo guadagno. La morte del pagano è una gloria per il cristiano, perché il Cristo vi è glorificato. La morte del cristiano mostra la magnanimità del re. Il soldato esce dalle fila per essere decorato. Sul pagano morto il giusto godrà di vedere la vendetta. Non bisognerebbe uccidere i pagani medesimi se si potesse in altra maniera impedire loro di troppo inquietare o opprimere i fedeli. Ma per il momento la cosa migliore è ucciderli. Ciò vale di più del lasciare allo scelto dei peccatori di decidere sulla sorte dei giusti, perché i giusti potrebbero essere portati essi stessi a compiere il male. Insomma, la violenza bellica come strumento di giustizia di Dio, di giustizia divina. Allora, una voce, c'è da dire che questo schema di lettura di rapporto con l'altro viene poi esteso anche agli eretici. In particolare con il Concilio Lateranense III e IV, è uno schema di rapporto che viene esteso anche agli eretici e quindi sarà molto importante questo passaggio per quello che sarà il rapporto tra cattolici e protestanti in età moderna. Lo schema della crociata in età moderna è trasferito, non solo, cioè i turchi ci sono ancora, gli islamici sono ancora, viene trasferito anche il rapporto con i protestanti. Allora, comunque, accanto a questa, alla mentalità dominante, le categorie culturali dominanti, ci sono anche dei filoni sotterranei, dei pensieri un po' diversi, e nel Medioevo, proprio all'epoca delle crociate, un pensiero diverso è costituito da quello di Francesco di Assisi, che durante la quinta crociata si reca in Terra Santa, vuol parlare col sultano. Ci aveva già provato in passato, ci riesce però soltanto nel 1919. Ha detto 1200, scusate. Nel 1219, sì. Da Damietta, un porto che era stato appunto assediato dalle truppe cristiane, in un periodo di tregua ottiene dal legato pontificio il permesso di andare a parlare con il sultano. Lui ci va disarmato chiaramente. Ora, su come va questa conversazione con il sultano Camille, anche qui ci sono varie versioni, visto che non è che Francesco ne faccia direttamente un resoconto, la lettura da dare di quello che dicono queste sue biografie è abbastanza controversa. Comunque si sa che è andato, che ci ha parlato, è rimasto per qualche tempo e poi è tornato via. Allora io dopo non la leggiamo, c'è una cronaca che se volete potete leggere, ma quello che invece conta, che si può dedurre da qualcosa che Francesco ha scritto di suo pugno nella regola prima, capitolo 16 della regola prima, e i consigli che dà su come rapportarsi con i saraceni. Dice due modi. Primo, a seconda delle circostanze, ci sono due modalità di rapportarsi a quelli che chiamano i saraceni. La prima, non cominciare a litigare, evitare la disputa, stare con loro semplicemente professandosi cristiani, sottomettersi a loro. Nei suoi studi Giovanni Niccoli sottolinea la novità di questa sottomissione, che poi è la cifra che poi è l'atteggiamento di Francesco rispetto a tutto. Non stare a litigare, a discutere, stare con loro, obbedire a quello che dico entro certi limiti, chiaramente. Questa è una modalità. La seconda modalità dipende da una circostanza diversa. Lui dice: se a Dio piace, o se a Dio piacerà, insomma, cioè se vi rendete conto che le circostanze lo permettono, cominciare ad annunciare il Vangelo, cioè a parlare del Vangelo. E se loro si convertono e ve lo chiedono, battezzatevi. È uno schema diverso da quello delle conversioni forzate. La strada che indica Francesco è quella sostanzialmente della vicinanza, della coabitazione. La conversione, nella linea, insomma, in quello che c'è Francesco e che sarà ripresa poi da autori successivi, è una cosa che è opera di Dio. Quindi è una linea diversa rispetto a quella delle conversioni forzate. Stare lì, stare insieme a loro, se te lo chiedono parla loro di Dio, se si convertono li battezzi. Questa è la linea di Francesco. Potete leggere i brani, ora non mi metto a leggere tutto, se volete lo leggiamo, se volete, che ci tenevo poi piuttosto, essendo, penso che Francesco lo conosciate bene, invece forse meno nota la posizione che successivamente erano da Rotterdam. Quindi nel passaggio all'età moderna, chiudendo il periodo delle crociate, nel passaggio all'età moderna, che si fa tradizionalmente iniziare con la scoperta dell'America nel 1492, che cosa succede? Succede che le cose si complicano dal punto di vista del quadro generale, perché oltre alla scoperta delle Americhe c'è un'altra novità, cioè la rottura dell'unità cristiana. Queste due novità, scoperta delle Americhe e riforma protestante, implicano una moltiplicazione a dismisura delle guerre, al punto che gli stessi sovrani sono in difficoltà su decidere che cosa sia giusto e cosa non sia giusto, e si circondano anche qualcuno di consigli di coscienza, cioè di consigli di teologi o di esperti, insomma di uomini di cultura, che gli aiutino a capire se, come, contro chi fare una guerra. No, per dire, rispetto alle modalità del rapporto con gli indios nelle Americhe, Carlo V organizza una disputa tra Bartolomeo de las Casas e Sepúlveda. C'è un confronto che il sovrano vuole capire come fare. Allora, le tipologie di guerra che abbiamo visto strutturarsi nel Medioevo assumono in questo diverso contesto, in questo nuovo contesto, in età moderna, questa nuova veste. Ritorna la guerra missionaria, la guerra come strumento di apostolato, per l'appunto nel rapporto con nelle guerre coloniali, sostanzialmente, nei rapporti degli indios, c'è anche il Portogallo che vuol creare a Goa una nuova cristianità, e anche là il metodo qual è? Conversioni forzate, là ci sono dei musulmani, se non si convertono via. conversione, allora Carlomagno è la conversione a morte, questi poi l'espulsione. C'è poi la guerra contro l'eretico, sono i protestanti e poi gli stati protestanti, dopo la pace di Augusto nel 1555, cioè cui su religio, la religione del principe e anche quella del suddito. I sudditi che si ritrovano in uno stato che non è quello della religione si devono spostare. Se non si spostano, evidentemente vengono perseguitati. Allora, pensiamo a quello che succede negli Ugonotti in Francia. Comunque le guerre di religione sono terribili, anche in età moderna. E resta la guerra contro il turco, contro i musulmani, che raggiunge l'apice nella battaglia di Lepanto del 1571. Qui partecipa anche il Papa con le proprie armate. In quella circostanza cominciano a essere distribuiti dalle truppe cristiane i primi manuali religiosi per i soldati. Antonio Possevino, un gesuita, scrive il primo manuale religioso per il soldato, e anche questo, guardate che è un genere letterario nato nel 500 in questo contesto, che ce lo portiamo fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché nella Prima Guerra Mondiale di questi libretti per i soldati strutturati su quello del Possevino ce n'è migliaia in tutta la Cristianità, in tutte le nazioni dove ci sono cattolici girano questi opuscoli di preghiere per i soldati. Poi ve ne farò leggere. E sono delle preghiere che motivano la guerra, evidentemente, e alle cause specifiche di quella guerra. Con riferimento alla guerra di Libia, vi leggerò poi un piccolo estratto per che cosa poi si andava, perché cosa poi si andava a pregare. Quindi, allora, in questo contesto di conflittualità diffusa, anche qui troviamo una voce diversa, che è quella di Erasmo, e che è un po'. Erasmo in generale è critico nei confronti della guerra tra cristiani, ammette solo la guerra di difesa in casi estremi, quando proprio non c'è nient'altro da fare, e anche per quanto riguarda il rapporto con l'impero ottomano, cioè insomma nei confronti dei turchi, dice lui, se li vogliamo conquistare la nostra religione, piuttosto che essere così aggressivi e poi combattere i turchi con metodi da turchi, è meglio, la cosa migliore, la strada che ci ha indicato Cristo è quella semplicemente di dare una coerente testimonianza di vita evangelica. Io un pezzettino di Erasmo ve lo voglio leggere perché mi sembra proprio bello, anche forse meno noto. Se andate a pagina 4, non tutto, ma l'ultimo, a partire da me sembra che proprio dove comincia a parlare dei. Proprio quelli dei turchi, no? Prima ha detto insomma questa guerra, significativamente il testo da cui è tratto è dolce la guerra a chi non l'ha provato. Lui comincia in questo testo a dire: guardate, la guerra, giusta o non giusta, porta un sacco di tragedie, specialmente per i più poveri, no? E allora qui dice: a me sembra che non si debba neppure approvare la guerra che prepariamo contro i turchi. La religione cristiana è davvero a mal partito se la sua salvezza dipende da queste difese. Cominciando così, non si creano certo dei buoni cristiani. Ciò che si conquista col ferro si perde. Vogliamo condurre i turchi a Cristo? Non facciamo mostra di ricchezze, di eserciti, di potenza. Che essi piuttosto vedano in noi non soltanto l'etichetta, ma le caratteristiche genuine dell'uomo cristiano. La vita irreprensibile, il desiderio di fare del bene anche ai nemici, l'incrollabile sopportazione di tutte le offese, il disprezzo del denaro, il disinteresse per la gloria, la poca considerazione per la vita. Sentano che il divino insegnamento di Cristo, scusate i refusi, concorda con questo genere di vita. Con queste armi si sottomettono meglio i turchi. Ora, spesso noi combattiamo da malvagi contro dei malvagi. Dirò anche un'altra cosa. E voi credo che la mia affermazione sia più audace che vera. A parte il nome di cristiano e l'insegna della croce, noi contro i turchi combattiamo da turchi. Se la nostra religione è stata fondata con gli eserciti, se si è affermata con le armi, se è stata propagata con le guerre, difendiamola pure con gli stessi mezzi. Ma se tutto è stato realizzato in modo diverso, perché ricordiamo l'aiuto dei pagani come se avessimo perduto la fiducia nell'aiuto di Cristo? Ma perché, si dice, non sgozziamo chi ci sgozza? È dunque una vergogna che qualcuno sia più scelerato di te? Perché non si depreda chi ci depreda? Perché non si ingiuria chi ci ingiuria? Perché non si odia chi ci odia? È forse un'azione da cristiano trucidare degli infedeli? Almeno tali noi li riteniamo, ma essi sono però degli uomini per salvare i quali Cristo è morto. Credendo nel fare così di immolare una grandissima vittima al diavolo, mentre si rallegra doppiamente il nemico, e perché si uccide un uomo e perché si uccide un cristiano? La maggior parte di noi, mentre vogliono apparire superlativamente cristiani, si sforzano di infliggere il maggior male possibile al turco, e quel male che non possono infliggergli glielo augurano con le loro imprecazioni. Basta questa prova per individuare chi è poco cristiano. Così alcuni, poiché amano apparire assolutamente ortodossi, consacrano all'inferno con terribili esecrazioni quelli che si chiamano eretici, mentre loro stessi sono forse più degni di questo nome. Chi vuole essere ortodosso cerchi invece, con pacati ragionamenti, di far sì che chi erra si creda. Ecco, questa è la diversa linea di Erasmo, cioè un comportamento più aderente al Vangelo, piuttosto che l'uso della forza. Ecco, anche abbiamo visto come anche nell'età moderna c'è una mentalità dominante, c'è qualche voce contraria, c'è qualche voce che si discosta. Cosa succede passando rapidamente all'età contemporanea? Nell'età contemporanea un cambiamento profondo, un ripensamento di tutta la questione. Qual è questo cambiamento profondo che rende improponibile, che rende impensabile la riproposizione pari pari, diciamo, degli schemi, del tipo di legittimazione della guerra dell'età medievale e moderna? Il cambiamento profondo è quello introdotto a partire dalla Rivoluzione francese, della recitazione dello Stato, quindi della rottura di quel rapporto simbiotico tra potere politico e potere religioso, che aveva profondamente condizionato tutto il modo di essere della Chiesa nei secoli precedenti. Lo Stato si recita, questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei diritti che sono uguali per tutti, cattolici e non cattolici. Non era così evidentemente nello Stato confessionale, solo nello Stato confessionale cattolico solo i diritti erano erano solo i cattolici, no? Ad avere pienezza di diritti. Le minoranze più quando non venivano le minoranze tollerate per lo più erano quelle ebraiche, degli ebrei, quindi non è più possibile, come dire, e peraltro degli ebrei, però anche nei confronti degli ebrei in età moderna si definiscono strategie di conversioni forzate molto sottili, non con la forza ma con rapimenti di bambini spostati nelle case. Cioè, per esempio, c'è uno studio, gli studi della Marina Gaffiero, battesimi forzati, conversioni di ebrei in età moderna. Qua accadeva, per esempio, faccio solo un veloce riferimento, che se un genitore si convertiva e il resto della famiglia no, lui offriva alla fede anche figli e moglie. Allora questi venivano spostati d'autorità nella casa dei catecumeni, venivano indottrinati e dopo un lungo periodo gli si chiedeva se si volevano convertire. Ci voleva un assenso, soprattutto i bambini dovevano raggiungere l'età della ragione, ma le pressioni psicologiche erano tali che alla fine più o meno riuscivano ad ottenere questo risultato, anche perché la conversione implicava un diverso statuto giuridico, implicava dei privilegi, avere dei diritti, avere una sistemazione. Quindi, insomma, c'erano queste modalità anche nei confronti di questa minoranza che tutto sommato veniva tollerata, seppure malgrado l'antisemitismo più diffuso a livello popolare. Ora non voglio soffermarmi su questo, però in età contemporanea, con la recessione dello Stato, le conversioni forzate diventano problematiche, perché il potere politico non è più al servizio della Chiesa per operare. Le conversioni forzate venivano operate con un forte supporto del potere politico cattolico. Ora lo Stato non è più cattolico, c'è la libertà religiosa, e ovviamente la Chiesa rifiuta, la cultura cattolica rifiuta questo processo di laicizzazione, condanna il mondo moderno, l'altro che pretende di fondare gli stati su principi individuati autonomamente dagli uomini. E in questo contesto come viene ripensato il discorso sulla guerra? In generale la guerra viene ritenuta un castigo divino per l'allontanamento della società e degli stati dalla Chiesa. Sto sintetizzando al massimo, però, allora, in questo contesto qual è la guerra giusta? C'è ancora una guerra giusta? È giusta la guerra che consente, che è funzionale alla ricristianizzazione dello Stato, alla ricristianizzazione della società e all'espansione del cristianesimo. In questo schema, questo modo di pensare, consente di appoggiare l'espansione coloniale, la nuova espansione coloniale che c'è tra oltre il Novecento, il nuovo colonialismo, e proprio sul terreno del colonialismo e delle missioni, l'incontro tra colonialismo e missioni consente di superare fuori dall'Europa l'inimicizia tra Stato che si è creata in Europa tra Stato e Chiesa. Non so se questo è chiaro, cioè nelle madrepatrie, pensiamo alla Francia, ci sono le leggi di separazione tra 1901 e 1905, Chiesa e Stato si separano, lo Stato non gioca un soldo nella Chiesa francese. Malgrado ciò ci sono i missionari francesi che cercano nelle missioni di trovare, anche lo Stato francese nelle missioni cerca una intesa con i missionari perché sono dei mediatori culturali con quelle popolazioni. Quindi tutto sommato, malgrado la recitazione in Europa, i cattolici appoggiano l'espansione della guerra coloniale perché consente, nella misura in cui consente l'espansione del cristianesimo. Leone XIII, in un'enciclica del 1884, Praeclara Gratu Rationis, caratterizzerà l'espansione coloniale come un'occasione provvidenziale per diffondere il cristianesimo. Allora, in questo secondo colonialismo molti dei territori che le potenze coloniali vanno ad occupare sono di religione islamica. Pensiamo all'Italia nel rapporto con la guerra di Libia. Sulla guerra di Libia, quello che poi implica, la questione è questa, che in questo nuovo colonialismo i cristiani pensano, ritengono, di portare la vera civiltà. Le popolazioni colonizzate, anche islamiche, sono ritenute dei selvaggi da colonizzare, quindi si sentono nel diritto e anche nel dovere di supportare quell'espansione coloniale nella misura in cui viene lasciata libertà ai cattolici di impiantare le loro missioni e viene anche dato loro un aiuto in questa direzione. La sovrapposizione tra espansione coloniale e progetto di ricristianizzazione, di affermazione della civiltà cristiana, può essere semplificata se andate a pagina 8. Ci sono, con riferimento alla guerra di Libia, due piccoli documenti. Allora, il primo è tratto da questo libretto di Fulgenzio Del Piano, che era un carmelitano scalzo. Si intitola Le mie preghiere a Tripoli, le madri, le spose, le sorelle e i cari soldati. È un classico opuscolo di preghiere dove c'è una prima parte che spiega un po' cosa queste preghiere servono nel contesto della guerra di Libia in questo caso, e il modello è sempre quello del gesuita Antonio Possevino del Cinquecento. Allora, qui c'è un cantico, il primo pezzetto, diciamo, il primo documento è significativo dell'atteggiamento un po' assatanato di questi cattolici che andavano in Libia a combattere per espandere la città cristiana. La morte dei propri, sangue, 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 signore, sangue dei fratelli nostri, c'è stata appena una grande disfatta delle truppe italiane in Libia. La guerra di Libia 1911-1912. La loro voce è vendetta di morte. Sorgi, gran Dio, a difesa dei tuoi figli vedenti. Tendi l'arco dell'ira tua contro i nemici nostri. Spegni col soffio della tua costanza la truce stella dell'Islam, l'astro mezzato che sfavilla di sangue. I barbari delle lune, saltellanti di notte, succhiarono come iene le ali dei veni dei morti. Le ossa dei propri non furono sepolte, come canne spezzate furono lanciate nel libico deserto. Vendico, Signore, la morte dei nostri fratelli, tendi l'arco dell'ira tua contro i nemici nostri. Spegni col soffio della tua costanza la luce stella, l'astro mezzato che spavilla di sangue. Questo è un cantico. Il pezzetto successivo è su una cartolina, si trovava praticamente una poesia patriottico-religiosa che era su una cartolina, parla della Croce Rossa. Qui c'è una un'ambiguità, la croce rossa è una guerra di Libia, ma questo è inteso in realtà religioso e forse non a caso, e tra virgolette, l'autore preciso non si conosce, però o un cattolico, qualcuno che usa il cattolicesimo come strumento di legittimazione religiosa della guerra. E dice così: o del libico suo orbello e fatale e misterioso popolo feroce, la suggestiva croce, simbolo di pietà, non reca il male, ma si rivolge ad un islamico con atteggiamento paternalistico, l'autore. Perché vai ritraendo l'occhio intento dal nostro sguardo limpido e sereno? Vieni nel nostro seno. Ira non cova e amor non è mai spento. Temi perché da noi ti sei lanciato sinistramente etro di livore, il nostro Redentore e i suoi nemici tutti ha perdonato. Egli, desato Golgota funesto, ascese sulla vetta dolorosa, la strada tortuosa percorse, rassegnato, umile e mesto. Arabo indomo, nel tradire sì forte, noi non andiamo con l'arma alla riscossa, noi siamo la croce rossa e, per salvare te, sfidiamo la morte. Animati da fulgida speranza, il verbo della santa fratellanza predicato da Cristo Nazareno, quotidianamente affermiamo noi. Oscuri, baldi eroi, eroi dall'occhio limpido e sereno. Noi, coi fratelli, un grande premio avvince, deponi le ire. Odi la nostra voce, abbraccia, ama la croce, col segno benedetto ognor si vince. Sulla cartolina c'era, come c'è scritto sopra, in ossigno vince, c'era una croce, e sotto e quindi e probabilmente è un religio, partirono volontari dei cappellani militari per la guerra di Libia. O è un religioso o qualcuno che usa, perché da parte dello Stato laico l'uso evidentemente della religione faceva comodo lo Stato laico usare la religione per legittimare questo tipo di guerre, lo Stato lo fa tranquillamente, però vedete la sovrapposizione tra logica di conquista coloniale e logica di espansione del cristianesimo che converte e si traduce nell'appoggio dei cattolici alla guerra di espansione coloniale. Anche in questo contesto, cioè quello dell'imperialismo, no? Quello in cui si inizia questa convergenza, c'è una voce diversa, che questa volta è quella di Charles Foucault, che è bene, sulla quale è bene dire qualcosa, perché Charles Foucault, malgrado la sua esistenza non lunghissima, malgrado la sua vita solitaria nel deserto, malgrado il modo in cui morì, malgrado non riuscisse a fondare l'ordine religioso che aveva in mente, ebbe un'eredità spirituale e culturale molto feconda. Immagino che lo conosciate, ma ora riprendo qualche informazione. Charles Foucault è un convertito che cerca a lungo la propria strada dal punto di vista della spiritualità, prova ad entrare in vari ordini religiosi, è insoddisfatto, mentre ha dei contatti con la Trappola, poi con i padri bianchi, a un certo punto sotto la direzione del suo maestro spirituale, che era padre Glenn a Parigi, fa questa scelta di passa un periodo in Palestina per vivere la vita nascosta di Gesù, poi in Siria, poi la scelta radicale di andare nel deserto del Sahara tra appunto popolazioni islamiche, al confine, prima Beni Abbes, al confine tra l'Algeria e il Marocco, e poi a Tamam Rasset, in mezzo a popolazioni berbere, con i Tuareg. Morirà il 1 dicembre 1916, in circostanze, le motivazioni ancora non sono del tutto chiare, quello che ho capito io, insomma, furono dei tuareg che entrarono lì dove lui viveva e lo uccisero. Non si capì, insomma, mi sembra che non sia chiaro se entrarono per rubare, non sapevano chi fosse, oppure se entrarono per ucciderlo intenzionalmente. E qual è la scelta di Foucault? Quella di, appunto, sulla un po' di Francesco, di semplicemente andare a convivere, cioè abitare insieme, quella della vicinanza, dell'amicizia, anche della comprensione di queste popolazioni, perché lui comincia a studiare l'arabo, a studiare la cultura delle popolazioni islamiche degli stessi Tuareg, cerca cioè un terreno di incontro comune, un linguaggio comune, senza avere la pretesa di convertire, ma semplicemente condividendo. e più volte nella sua corrispondenza emerge questo, questo elemento, lui proprio esplicito nel dire che non bisogna rapportarsi a queste popolazioni andando lì con la pretesa di convertirle, bisogna semplicemente stare con loro, fare la vita di Gesù con umiltà. La conversione è soltanto opera di Dio, un po' è la linea di Francesco, anche se poi in qualche passo lui dice io non voglio fare come, ma lei dice non voglio fare come i francescani che predicavano il Vangelo, non voglio predicare proprio niente, voglio stare lì zitto. Se poi gli chiedono qualcosa, come diceva Francesco nella regola prima, glielo dico, se si vogliono convertire li converto, se si vogliono convertire li battezzo. Io di De Foucault ho riportato diversi brani di varie corrispondenze, li leggete voi, ma in particolare volevo leggere a pagina 6 questa lettera, un passo breve, alla Beth Boulen, scritta da Benia Bess il 10 giugno 1903, che mi sembra abbastanza chiara per quanto riguarda la sua prospettiva. Dice, durante 5 dolci giornate ho goduto la visita del buon stato Monsignor Guérin, era un padre bianco Monsignor Guérin. La visita di questo venerabile buon padre non ha cambiato la mia vita, egli mi spinge verso il Marocco. Conservo 3 ricordi della sua venuta, innanzitutto la sua mirabile bontà, la sua santità, la sua umiltà, la sua dedizione, poi l'incitamento che mi sforzerò di seguire, anche se per il momento non vedo come. Infine una piccola e discreta tendenza da parte sua a spingermi dolcemente a trasformare la mia vita di monaco silenzioso e nascosto, la mia vita di Nazareth, in una vita di missionario. Non seguirò questa tendenza, poiché mi sembrerebbe di essere gravemente infedele verso il Dio, che mi ha chiamato ad un'esistenza nascosta e silenziosa e non alla predicazione. I monaci e i missionari sono entrambi apostoli, ma in modo diverso. Su questo punto non cambierò. E continuerò per il mio cammino, che percorro la meglio piuttosto male in me, ma fedelmente da 14 anni. La vita nascosta di Gesù insieme ad altri, se Gesù vorrà mandarmi solo, se mi lascerà solo. Allora, in questo passo, diciamo così, c'è un nodo che si riproporrà nei successivi dibattiti che si apriranno, soprattutto a partire dagli anni tra le due guerre, su come rapportarsi nei confronti degli islamici. Dialogo o missione? E poi appunto Giovanni e Venetale, De Foucault non vuole fare il missionario nei confronti degli islamici, vuole semplicemente star lì con loro e vedere che succede. Siete stanchi? Io mi fermo se...
No,
finisco rapidamente però, nel senso che su De Foucault era importante dire, perché De Foucault infatti sarà... la figura che inciderà maggiormente negli atteggiamenti, che chi comincerà a pensare tra i cattolici seriamente e con buona fede, diciamo così, con buona volontà, a come rapportarsi in positivo con gli islamici, avrà quello che lui ha detto, avrebbe segnato profondamente. Feconda la sua eredità sul piano spirituale e culturale. Tra i suoi figli spirituali, ad esempio, Louis Massignon, un grande intellettuale studioso dell'Islam, anche lui convertito, voleva andare a vivere con De Foucault, fare la sua stessa scelta di vita religiosa, poi però si sposa con una cugina, ma diventerà sacerdote melchita nel 1954. E comunque lui studia, insegna, fonda degli istituti di ricerca sull'Islam e diffonderà gli scritti di De Foucault dopo la sua morte, e cercherà anche nelle sue ricerche lavorerà anche nella direzione dell'individuazione di elementi comuni alla spiritualità cristiana e islamica, e li troverà. Ora su questo non posso soffermarmi, anche perché non ho studiato bene la questione. Comunque individua nella mistica un terreno comune di incontro tra la spiritualità cristiana e quella islamica. Però una cosa dice che appunto è la continuità con Francesco e con De Foucault: la conversione è opera di Dio. Non bisogna forzare niente. E un'altra tra gli eredi spirituali dei Foucault è la congregazione dei piccoli fratelli di Gesù fondata da René Guyon nel 1933 ed il corrispondente ramo femminile fondato qualche anno dopo nel 36-30 se non ricordo male da Sœur Madeleine. Questo ordine religioso appartiene a Arturo Paoli, è morto qualche settimana fa, e anche Carlo Carretto, dirigente dell'Azione Cattolica negli anni 50, che significativamente nel respingere il modello dell'Azione Cattolica di Getta, uno strumento di affermazione del potere dei cattolici attraverso la Democrazia Cristiana, farà proprio una scelta radicalmente opposta, che è quella di andare a vivere nel deserto del Sahara per un periodo. Fa parte un anno di noviziato, questo ordine religioso prevede di essere trasporto appunto nel deserto del Sahara, lo fece anche Paoli. Quindi a questi ordini religiosi silenziosi, ma estremamente insomma, che comunque un po' hanno segnato anche la coscienza di almeno una parte dei cattolici. E la cosa interessante è che negli anni tra le due guerre, poi mi avvio a concludere, nascono diversi istituti, anche vaticani, di studio dell'Islam, della cultura islamica. Ne nascono a Roma, ne nascono a Cairo, a Tunisi, per iniziativa di ordini religiosi della stessa Santa Sede. Una delle cose che a me è parte più interessante, sulla quale ovviamente c'è molto da indagare, ne parla Andrea Riccardi in alcuni suoi saggi su cristianesimo e Islam negli anni tra le due guerre, ma il Vaticano nasce una commissione mista tra la Congregazione per le Chiese Orientali e la Congregazione di Propaganda Fide per lo studio della questione islamica. E riporta uno straccio di verbale di una riunione di questa commissione nell'aprile del 1938 che arriva a questa conclusione, che è arrivata dopo tanto studio a questa conclusione: nei confronti dell'Islam non è possibile la missione, sono assolutamente refrattari, togliamocelo dalla testa, no? Bisogna trovare un altro modo. Per avere un qualche riscontro di questa conclusione che è arrivata, questa commissione manda anche un questionario ai vescovi che lavoravano in territorio islamico. E la cosa sorprendente, nel senso di qua Carli dice sono sorpreso, i vescovi dicono esattamente la stessa, quello che dicono i vescovi converge con la conclusione in cui è arrivata questa commissione. Cioè sospendiamo la missione, cioè non è possibile, sospendiamo il discorso missione, troviamo un altro modo. Ecco, niente, a questo punto forse lascerei, quindi diciamo così, la vigilia del Vaticano II per quanto riguarda gli studi che erano stati fatti, inaugurati, diciamo così, nel corso del Novecento, soprattutto negli anni tra le due guerre mondiali, si comincia così nel mondo cattolico un po' a ripensare quelli che erano stati gli schemi di rapporto col mondo islamico fino a quel momento. Forse il grande significativamente il grande spartiacque è la prima guerra mondiale, ma perché anche perché con la prima guerra mondiale era crollato l'impero ottomano, quindi c'era anche questo fatto geopolitico, no? Che era significativo. Ci si pone appunto il problema di che cosa fare con i cristiani che sono nelle terre a maggioranza islamica, e allora lì si pone anche un problema di questo genere. C'è anche da dire questo, che sempre a partire dalla prima guerra mondiale con Benedetto XV, per quanto riguarda il rapporto con le popolazioni di stati extraeuropei e con le missioni, anche per quanto riguarda il destino delle missioni, ci si rende conto che è bene sganciare il cattolicesimo da un rapporto troppo stretto con l'ideologia, con la cultura, con la civiltà della madre patria dei missionari. Sia perché altrimenti il cristianesimo in quei territori con popolazioni, quelle popolazioni che sono oggetto della missione non attecchisce, diciamo così, e sia perché nella prospettiva di una indipendenza di quelle popolazioni, se le popolazioni si libereranno dal dominio della madre patria, con ogni probabilità rigetteranno anche il cattolicesimo, che si è troppo legato all'identità, al profilo politico e culturale di questa madre. Quindi c'è anche questa attenzione a livello proprio vaticano, si comincia a pensare alla missione in termini molto diversi. Con la decolonizzazione il tutto chiaramente, tutti questi i nodi verranno tutti al pettine, le guerre di indipendenza delle rispettive madrepatrie, dalla metà degli anni 50 partire dalla guerra di Algeria, inizia dal 54 al 62, cominciano appunto queste guerre di indipendenza coloniale, che ai cattolici presenti su questi territori creeranno pochi problemi. Le posizioni però in questo caso sono molto articolate. Allora, nei confronti della decolonizzazione il Papa Pio XII dice semplicemente, in termini generici, che è legittima l'aspirazione all'indipendenza delle popolazioni a condizione che avvenga con giustizia, carità e d'accordo con le potenze coloniali, cosa che era difficilmente realizzabile, giustizia e carità. Invece c'è, diciamo, una cultura cattolica codificata anche in un codice di morale internazionale che sostiene i diritti dei colonizzatori, nella misura in cui i colonizzatori hanno una civiltà superiore rispetto ai colonizzati, hanno il diritto e il dovere di farlo, di istruirli e di formarli. Quindi questo, diciamo così, è quello che viene codificato in questo codice di diritto di morale internazionale, che viene già definito negli anni tra le due guerre e che esce in una nuova edizione 47-48 con questa impostazione. Quindi diciamo che la cultura cattolica maggioritaria continua a legittimare la gente della guerra coloniale, non legittima la guerra di liberazione dall'oppressione coloniale. Ma anche qui qualche figura diversa a volte si trova, ad esempio per quanto riguarda la guerra d'Algeria, il cardinale Duval, che è il vescovo di Algeri, condanna la violenza dei terroristi ma anche le azioni controterroriste dei francesi e fa la scelta di stare a vivere lì semplicemente coabitazione, amicizia, vicinanza, e sostiene che è legittima l'opposizione anche attraverso la guerra quando il potere politico è opprimente, è ingiusto, non ha carità in sostanza. Ma nei confronti, nel caso della guerra di Algeria, abbiamo però un episcopato francese che in larga parte ha attestato ancora sulla linea della... cioè c'è una linea molto vicina a quella di Pio XII, sì, va bene, vogliono indipendenza ma anche loro si mettono d'accordo con il potere politico francese, cosa che era praticamente impossibile. C'è l'associazione della Jeune Française nazionalista, a cui appartengono moltissimi cattolici, che invece rivendica i diritti dei colonizzatori. Alcuni ambienti integristi cattolici arrivano a sostenere che il colonizzatore ha il diritto, nei confronti del colonizzato che si ribella, di sospendere il rispetto dei diritti umani, cioè sostanzialmente legittimano anche la tortura. La rivista La Cité Catholique, una rivista cattolica integrista francese, arriva anche a sostenere questo. Quindi le posizioni sono molto, vedete, molto articolate. E a questo punto arriviamo però già al Vaticano II. Allora, nel 62 l'Algeria ottiene l'indipendenza, Giovanni XXIII, ho finito così, manda al vescovo d'Algeri un telegramma di auguri, di felicitazioni per la giunta indipendente. Poi ora passa a Giovanni. Scusatemi, posso...
Accidenti, povero marito, come fate?
No, scusatemi, sono stata lunga.
No,
assolutamente.